Un saluto a tutti gli amici della videocattedra Rosmini e un saluto caloroso ai presenti. Oggetto della mia relazione è Anselmo e Parmenide, la questione del rapporto tra pensare ed essere. Ora, quando si pone un rapporto, una relazione tra due autori, tra due pensatori così distanti nel tempo, così diversi per formazione filosofica, è importante operare una premessa. Parmenide è un autore del VI secolo a.C., no? Mentre Anselmo, come ben si sa, è un autore dell'XI secolo d.C. Quindi sono più di 1000 anni che separano questi due autori. Quindi porre questo rapporto, questa relazione, riuscire a esprimere analogie e differenze su un tema che è centrale in tutta la riflessione metafisica, occorre giustificare su un triplice piano questo confronto che noi intendiamo fare. Ora, questa premessa è in primo luogo storiografica. Dobbiamo notare con grande soddisfazione che questa ipotesi di confronto tra questi due autori già è stata definita da uno studioso di matrice fenomenologica, Klaus Held, che intravede nella speculazione di Anselmo e in quella di Parmenide un'affinità, anzi, che cosa sostiene questo autore? Che l'unum argumentum di Sant'Anselmo e la dimostrazione, la confutazione che dà Parmenide, adoperando in modo implicito il principio di non contraddizione, è un'anticipazione dell'argomento di Anselmo. Cioè un antefatto dell'unum argumentum si trova già nella speculazione di Parmenide. Oltre questo è importante dire il contesto in cui vanno situati questi due autori. Il contesto di Parmenide e il contesto di Anselmo è un contesto che si pone al limite tra teoresi e religione, tra teoresi e mito. È importante tenere presente che nel poema sulla natura Parmenide adopera il mito e dal mito non si stacca, cioè il mito viene adoperato, viene utilizzato, così come dalla preghiera, dall'aspetto fideistico, Sant'Anselmo mai si distacca. Oltre questo poi è utile poi fare, come dire, precisare su un piano anche teologico, no? Da un punto di vista teologico, che rapporto c'è tra pensare ed essere? Beh, da un punto di vista prettamente teologico, un certo modo d'essere ci dà sempre un certo modo di pensare. Maggiore c'è cioè una differenza ontologica, una gradazione, una gerarchia tra esseri a livello ontologico e differenti livelli ontologici consentono diversi livelli di pensabilità. È interessante pure che nel quadro medioevale e nel quadro poi della filosofia antica non si pone quella differenza che è tipicamente moderna tra pensare e conoscere. Pensare adoperando il principio di identità, non contraddizione e terzo escluso, consente di cogliere l'essere. Ma è interessante altresì notare che entrambi gli autori, sia Anselmo sia Parmenide, non conoscono il principio di non contraddizione pur teorizzandolo in modo implicito, no? Ed è giusto almeno tenere presente poi una premessa teoretica forte. Quando noi iniziamo a fare questo confronto, a porre in essere questo confronto, siamo all'interno di una matrice filosofica che è quella contemporanea, che si è posta fuori dalla modernità, no? Se noi teniamo presente ciò che dice Jaspers o ciò che dice Heidegger, no? Di superare la scissione, la frattura tra soggetto e oggetto, no? Dice Jaspers, la filosofia è il cammino che ci conduce a noi stessi, cioè è quella particolare esperienza che rende l'uomo tale. La verità della filosofia è la fede, ma fede in che cosa? Fede nella comunicazione, afferma Jaspers, no? Ora, la fede filosofica per Jaspers è ancoraggio al tutto abbracciante, che è la definizione di essere che dà Jaspers, no? E il tutto abbracciante si pone al di là e ricomprende la frattura tra soggetto e oggetto che è tipicamente moderna. Cioè, Jaspers ci consente di pensare teoreticamente di riavvicinare Anselmo e Parmenide. Cioè, La filosofia contemporanea ha cercato e riuscita a ricomporre questa frattura tra soggetto e oggetto, che è tipicamente posta nella modernità, no? E in parte lo stesso Heidegger, quando nel concetto di radura, nell'esserci come radura dell'essere, no? E questa particolare apertura all'essere che è tipicamente dell'esserci, no? Ora, quindi, data questa triplice premessa, ora noi intendiamo analizzare alcuni dei frammenti più importanti del poema sulla natura, no? Dove si evidenziano queste sfumature lessicali del pensare e questo rapporto tra pensare ed essere. Ora, nel primo frammento, no? Quello che apre il poema sulla natura verso la fine, la dea, rivolgendosi a Parmenide, afferma: bisogna che tu, il tu è Parmenide a cui la dea si rivolge, tutto apprenda. Sia il solido cuore della verità ben rotonda, sia le opinioni dei mortali, nelle quali non vi è vera certezza. E anche questo poi imparerai, come le cose che appaiono, bisognava che veramente fossero, essendo tutte in ogni senso. Quindi in realtà si aprono a Parmenide tre vie di ricerca, no? Come ormai è invalso e accettato da diversi studiosi dell'opera del pensatore di Elea. La strada dell'essere, no? La strada del non essere e la strada dell'opinione plausibile. Ora è interessante perché qua dice la dea: tu tutto imparerai, dovrai apprendere. Anche questo imparare, questo apprendere, si può dire che è già una prima formulazione del concetto di pensare, no? Ora, quando si usa la parola pensare, Parmenide usa il verbo noein, però altre volte è più sfumato e si trovano tante diverse accezioni, dove in realtà dobbiamo tenere presente che ancora non sono state fatte quelle differenze lessicali, quelle differenze concettuali del pensiero greco più maturo, come in Platone o come in Aristotele, no? Quindi in realtà ci sono più usi e più usi possibili del verbo pensare, no? In accezioni più larghe, addirittura c'è anche conoscere, no? Proprio perché nel mondo greco, nella realtà greca, soprattutto in quella del VI-V secolo avanti Cristo, pensare corrisponde a conoscere. Quando si pensa, seguendo certi criteri logici, si afferra l'essere. Okay? Ora, viceversa, che cosa si intende per essere? Per essere si intende tre cose, no? Essere si intende esistenza, no? Essere si intende in senso copulativo, no? In senso logico. È questo che quando nel giudizio si può esprimere sia l'esistenza, no? Si può affermare l'essere è dell'esistenza. Ma si può affermare anche l'essere in forma copulativa, nel verbo, quando si afferma che l'essere è uno, quando l'essere è continuo, l'essere ingenerato, l'essere impirituro, cioè quando vengono descritti gli attributi dell'essere, si sta usando l'essere in una duplice accezione, sia quella copulativa, sia poi quella esistenziale. Ma viceversa c'è una sfumatura sulla quale poi non tutti gli studiosi sono d'accordo. E che questo forse avvicina moltissimo Parmenide e Anselmo, l'idea di essere come struttura necessaria della realtà, come fondamento della realtà. E questo si ritrova in Anselmo, dove in Anselmo c'è l'uso sia copulativo del verbo essere, sia l'uso esistenziale, sia quest'uso del verbo dell'idea di essere come fondamento necessario della realtà, inteso come Dio creatore. Ora, proseguendo la nostra analisi, no, di questo rapporto tra pensare ed essere, come si pone nel poema sulla natura, per poi andare ad analizzarlo e vedere le analogie con Anselmo, ora è importante tenere presente questa formulazione sia del principio di identità sia del principio di non contraddizione, già nel poema sulla natura, come tanti studiosi già hanno affermato, tra cui, solo per citarne uno, Enrico Berti, no? Quindi le due vie di ricerca, dove l'una dice che è e non è possibile che non sia, l'altra che non è e che è necessario che non sia. Che cosa vuole dire Parmenide? Da un lato l'essere è e non può non essere, il non essere non è e non può essere. Questo concetto poi lo riprende dopo. Cioè, non è possibile che si affermi contemporaneamente una possibilità opposta. Delle due, l'una. Come poi comprenderà bene Aristotele, il principio di non contraddizione poi ha in sé il principio del terzo escluso, no? Delle due l'una. Ora, poi quello che il frammento 3, dopo, è quello forse più breve e anche in forma quasi enigmatica, è quello che poi sul quale molto spesso gli studiosi si sono soffermati, anche forzando nel senso, e afferma, infatti, lo stesso è pensare ed essere. Ora, qui non significa che l'essere viene ridotto al pensare, non è idealismo, ma significa in modo più profondo che il pensare stesso non esce dall'essere, il pensare inteso sia come atto, no? Atto della mente che pensa è un atto d'essere, e sia l'oggetto, il contenuto che viene pensato nell'atto è di per sé essere. E il frammento 4 sembra quasi commentare il frammento 3, afferma sempre la dea rivolgendosi a Parmenide. Considera come cose che pur sono assenti alla mente siano saldamente presenti. Infatti, non potrai recidere l'essere dal suo essere congiunto con l'essere. Sembra quasi una ripetizione, ma quella di Parmenide non è tanto una ripetizione, ma il pensare si può avere anche delle cose assenti, un'esperienza che noi facciamo quotidianamente, no? Le cose che non si hanno più sotto la vista. Ma non significa per questo che le cose non siano, le cose continuano ad essere nel loro stato. Il pensare coglie l'essere, e il pensare coglie l'essere anche quando le cose non sono più sotto mano, quando le cose non sono più presenti, no? Ed è questa la differenza poi tra l'altra via, la via che non è possibile percorrere, che è la via delle opinioni dei mortali. La via dell'opinione dei mortali è la via che afferma che le cose sono e non sono. No? Perché è la via che si ferma alla sensazione, e per la sensazione ciò che è presente ora, dopo non è più presente, ma ciò che è colto tramite la sensazione viene espresso anch'esso nel giudizio. No? Se io affermo questo libro è qui, posso affermare questo libro, se non l'ho più alla vista, la mia presenza, questo libro non è qui. Okay? Però questo modo di giudicare, questo modo di pensare, è di per sé un pensare che ha bisogno continuamente della conferma empirica e prescinde dalla saldezza del pensare, dal principio di non contraddizione. Nell'opinione dei mortali si può dire che sì, adesso è giorno, e non è notte, però non si può affermare la struttura necessaria della realtà, questa struttura che lega tutti gli enti tra di loro. Ora, negli altri frammenti, soprattutto nel frammento 8, e verso la fine, la metà di questo frammento, che è un lunghissimo frammento, verso i versi 33-35, sembra quasi che Parmenide stia continuando a commentare il frammento 3, come già ha fatto nel frammento 4. Lo stesso è il pensare, e ciò a causa del quale è il pensiero. Perché senza l'essere nel quale è espresso non troverai il pensare. Che significa questo? Lo stesso è il pensare e ciò a causa del quale è il pensiero. Cioè il pensare si identifica con la sua causa, ma la causa del pensare è l'essere. Cioè il pensare non può mai uscire fuori dall'essere. Ma allora che rapporto c'è tra essere e pensare? Beh, il pensare è il dire, l'essere, sono condizioni dell'essere, cioè l'essere è tale proprio perché è dicibile, proprio perché è pensabile. Il non essere è tale perché non è dicibile, non è pensabile. Quindi a un tempo pensare e dire si pongono come condizioni dell'essere stesso. L'essere è tale proprio perché è pensato, proprio perché è detto, mentre il non essere è tale proprio perché non può essere pensato, non può essere detto. Ora, purtroppo noi del poema sulla natura di Parmenide possediamo non l'intera opera, alcuni frammenti, ma questi frammenti, la struttura anche argomentativa di questi frammenti, si può, insomma, intravedere, trovare delle analogie con ciò che afferma Sant'Anselmo nel Proslogion e proprio le differenze che anche egli pone tra i diversi modi, tra le diverse sfumature di pensare. Ora, Sant'Anselmo, quando parla di pensare, non usa soltanto, non è riferito soltanto al semplice cogitare. Da un lato c'è anche, usa anche il verbo intelligere, che è comprendere, ma anche lo stesso credere, lo stesso pregare, sono forme diverse, ma forme che hanno, scusate, sempre il pensare, no? Sono sempre una forma di pensare. Credere, da un lato nel credere bisogna distinguere l'atto di fede e l'oggetto di fede, no? L'atto di fede che è proprio anche della preghiera, che è proprio dei sacramenti, ma questo non può essere scisso, l'atto di fede, dall'oggetto di fede. Nell'atto di fede vi è un oggetto di fede. Si possono scindere razionalmente, no? Una persona dopo può, uno studioso, un filosofo, può analizzare ciò che è l'atto di fede e ciò che è l'oggetto di fede. Soltanto che l'oggetto di fede, e questo l'intento poi di Anselmo, di provare, no? Di provare l'oggetto della fede, no? L'atto di fede afferma che Dio è, che Dio esiste. Scopo di Sant'Anselmo è provare l'oggetto di fede. Deve confutare chi? L'insipiente, no? Colui che dice nel suo cuore Dio non esiste. Attenzione, dire nel suo cuore, che è un'espressione tipicamente biblica, sta per pensare, no? Afferma Gesù nei Vangeli, io conosco i pensieri dei vostri cuori. Cioè è quel modo di pensare intimo che spesso è legato ai sentimenti. Okay? L'insipiente dice nel suo cuore Dio non esiste. Ora, che cosa fa Anselmo? Questa frase, Dio non esiste, questo giudizio, questo enunciato, ne trae un altro e separa Dio, il soggetto, dal predicato. Dio, a sua volta, si può interpretare con un altro giudizio. Dio è ciò di cui non si può pensare il più grande. Cioè, dà una definizione di Dio. Che cos'è Dio? Dio può essere definito nella sua struttura essenziale, cioè nel suo concetto, come ciò di cui non si può pensare il più grande. Quindi l'insipiente, quando afferma che Dio non esiste, sta dicendo che ciò di cui non si può pensare il più grande non esiste. Ora, Sant'Anselmo, e qui è una finezza metodologica, logica, distingue tra chi ascolta e pensa ciò che dice e chi ascolta, no? E comprende ciò che viene detto, no? Io posso affermare una parola e posso pensare una parola di una lingua tedesca, di una lingua francese, quindi di una lingua a me straniera, no? E pur sentendo questa parola e ripetendola dentro di me, quindi la sto pensando, non la comprendo, perché non so, non conosco l'oggetto a cui questa parola si riferisce, no? Pensiamo alla parola grazie, no? In tedesco, se un bambino ascolta questa parola e questo bambino è situato in un contesto diverso, non sa che significa questa parola, però può essere che per tutta la giornata il bambino ripensa dentro di sé a questa parola. E quindi la sta pensando, però non la sta comprendendo, perché non conosce, da un punto di vista contestuale, l'oggetto a cui la parola è riferita. Comprendere, quindi intelligere, significa capire ciò a cui tende la parola. Ok? Quindi in realtà, afferma Anselmo, si possono dare due casi, no? Affermato che Dio è ciò di cui non si può pensare il più grande, o si comprende questa espressione o non la si comprende, ok? Ma questa espressione è tale per cui chi la dice la deve comprendere. E comprendere è il pensare veramente, cioè il pensare che si rivolge alla realtà dell'oggetto pensato, no? E pensare però a sua volta, cioè, questa è un'ulteriore sfumatura che viene in luce nel prosologio, nell'opera di Anselmo, pensare è un modo d'essere, no? Quindi, l'essere nell'intelletto è un'esistenza mentale. Ora, Dio non solo è presente nell'intelletto, ma deve esistere anche nella realtà. Perché? Quale ne sarebbe la conseguenza, l'assurdo, la contraddizione, che si potrebbe pensare qualcosa di ancora più grande, no? Nella realtà più grande di ciò che è stato pensato nell'intelletto, no? Quindi ciò che è stato pensato nell'intelletto non sarebbe il maggiore. Quindi, dunque, ciò di cui non si può pensare il maggiore è sia nell'intelletto che nella realtà. E questa è la dimostrazione, no? È l'unum argumentum. La possibilità di passare dal piano logico al piano della realtà. Ora, l'insipiente è colui che pensa la parola, dice senza comprendere, ma nel momento in cui l'insipiente ha afferrato, ha capito, ha accolto, no? Non può affermare la non esistenza di Dio. Ed è interessante che Gaunilone, nel difendere l'insipiente, afferma che Dio è e non può non essere. Cioè, in Gaunilone sembra potersi dare una conferma di quel principio di non contraddizione intuito in Parmenide, intuito in Anselmo, e Gaunilone, nell'esprimere questa espressione che è quasi parmenidea, in autori che non conoscono Parmenide, sembra quasi una conferma di questo rapporto tra pensare ed essere. Dio è quell'essere, no? Che non può non essere. Cioè Gaunilone è d'accordo, no? Afferma questo, no? Dio è quell'essere che non può non essere. E in realtà è quasi sposare l'espressione di Anselmo: Dio è ciò di cui non si può pensare il maggiore, no? Ma perché? Proprio perché Dio non può non essere. Ok? Quindi, da un lato, se volessimo trovare una prima analogia forte tra Anselmo e Parmenide, è proprio nella teorizzazione del principio di non contraddizione, pur non conoscendo entrambi il quarto libro della metafisica di Aristotele, no? Parmenide non lo conosce perché viene prima cronologicamente di Aristotele, e Anselmo non lo conosce perché le fonti che hanno a disposizione i monaci nell'undicesimo secolo sono minime. Sono minime le conoscenze a cui possono afferire nella loro formazione questi monaci, ma è impressionante che i due schemi argomentativi si trovino da di loro, no? Quindi la differenza però rimane una differenza sostanziale, forte, no? La differenza tra Parmenide e Anselmo è il concetto di persona, l'essere che dice che è un io. È quello di Dio. Dio, quando si afferma nell'Esodo, dice: io sono colui che è. Cioè è una metafisica in prima persona, quella cristiana. Sebbene entrambe le metafisiche, quella cristiana e quella greca, trovano nel principio di non contraddizione un addentellato forte, beh, tutte queste due metafisiche si scontrano sul concetto di persona. Anche la differenza ontologica si viene quasi a sfumare in Parmenide, mentre la differenza ontologica è quella forse il di più di senso, la matrice semantica forte che distanzia poi Parmenide da Anselmo. Questo mio intervento, e quindi adesso vengo alla conclusione, vuole essere per ora un'impostazione metodologica di questo confronto, no? Proprio per rivisitare uno dei nodi tematici forti della metafisica occidentale, no? Però soltanto adesso è possibile fare questo, proprio alla luce, come dicevo prima, del pensiero novecentesco. Il pensiero novecentesco, spesso sottovalutato, è un pensiero che non nega la trascendenza. Quello di cui adesso stiamo facendo esperienza, e in parte anche grazie a filosofi come Severino o Heidegger stesso, è questa capacità che ha avuto il pensiero nel Novecento di recuperare la metafisica. E purtroppo noi ancora siamo incatenati ad una dimensione che ha considerato per troppo tempo le filosofie ottocentesche come paradigmi per leggere il pensiero, mentre l'idea stessa che è presente nelle filosofie del Novecento, questa idea forte di metafisica, di trascendenza, è ciò che ci permette di recuperare la metafisica, e magari più andremo avanti su questo punto, più noteremo che è proprio il Novecento che ci permetterà di recuperare in un senso autentico il concetto di trascendenza. Grazie.